Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte ti invita all'ascolto e alla lettura.
Buongiorno, buongiorno a tutti. E benvenuto a Marco Tonelli, critico e storico dell'arte, insegna presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia e comunque è anche un curatore di mostre, anche ovviamente dei rispettivi cataloghi, tra cui Giuseppe Penone, Fabrizio Plessi, Bill Viola o Viola, Candida Hofer, Canevari, Paolo Canevari, Gianni Asruba, Luis Cecchini, Loris Cecchini, Ugo La Pietra, Giorgio Grillo. Ha anche dei trascorsi politici, in quanto è stato assessore alla cultura per il comune di Mantova, lui è originario di Roma, poi magari gli chiediamo com'è che è finito fino a Mantova, perché c'è Mantegna, Giulio Romano. Vabbè. E poi è stato anche direttore artistico dal 2019 al 2023 di Palazzo Collica e della Galleria d'Arte Moderna di Spoleto, nonché tra il 2020 e il 2023 segretario del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Giovanni Garandente, grande storico dell'arte, critico soprattutto per la scultura. È stato commissario in vita della Quadriennale di Roma e direttore artistico della Fondazione Museo Montelupo Fiorentino. Poi tra le pubblicazioni più recenti abbiamo Giuseppe Penone di 21. La scultura di Alberto Burri, opera inversa, 2020, Leoncillo, piccolo diario, 56-57-64 nel 2018, e Francis Bacon, Le atmosfere letterarie, nel 2014. Senza andare più indietro, ritorniamo a noi, invece, perché siamo qui per pubblicare la pubblicazione più recente, che invece è a Pino Pascali, La scultura e il suo doppio. Allora, cioè, come insomma, possiamo vedere dalla sua biografia, Marco Tonelli si occupa soprattutto, diciamo, di scultura, di arte a 360 gradi, arte contemporanea, ma comunque soprattutto degli aspetti della scultura. Dimmi se sbaglio, Marco.
No, intanto buongiorno, grazie Giacinto dell'invito, mi sembra tutto corretto finora, come sempre impeccabile.
Senti, allora la prima domanda, che è la domanda di rito che facciamo a tutti, è come, quando e perché del libro di cui siamo qui per parlare, cioè Pino Pascali e la scultura sono doppio, come nasce, perché, come.
Sì, io per Pascali ho, come sai, una ormai antica e consuetudinaria frequentazione, perché pubblicai nel 2010 una monografia con Johann Levi, poi nel 2011 il catalogo generale e non ho, delle sculture, e non ho mai smesso di approfondirlo, studiarlo e continuare a progettarne. Ho curato anche delle mostre con Giovanni Garandente, scritto vari saggi in catalogo, per mostre soprattutto. Quest'ultimo libro, devo dire, è un libro a cui sono particolarmente affezionato, perché ho affrontato alcune questioni che la critica aveva soltanto sfiorato nel corso di 40-50 anni, e io avevo un po' affrontato nei libri precedenti, e che erano rimaste nel cassetto, sempre un po' sospese, che in questi anni in cui la figura di Pascali è sempre più emersa in maniera preponderante sulla scena anche internazionale. Sue opere sono finite al MoMA di New York in anni recenti, la mostra di Gagosian, per non parlare poi della mostra che aprirà fra breve alla Fondazione Prada di Milano. Quindi ho pensato che fosse venuto il momento di finalmente di chiudere un po', per adesso almeno, il ciclo su Pascali, affrontando alcune questioni che ritengo fondamentali, cioè quelle legate al teatro, alla teatralità dell'opera di Pascali, e poi e soprattutto quelle legate ai suoi debiti con una tradizione artistica che affonda nella metafisica e nel surrealismo. oltre ad alcuni confronti con le ricerche coeve del minimalismo, ad esempio, che non erano mai state messe in relazione. Ecco, questo libro affronta in particolare questi temi, approfondendoli, e per me
Sì,
diventa.
infatti, dunque aspetta, non ho capito bene. Ci sarà una mostra di Pascal alla Fondazione Prada prossimamente.
Sì, ad aprile dovrebbe inaugurare, ad aprile.
Che curi tu o
No,
sono
no,
sbagliato?
no. La cura un curatore inglese, un curatore credo che
Ah,
venga da
ok.
Tate
Vabbè,
Modern.
se ne ho i residui della gestione Celand probabilmente. Comunque,
Sì.
molto, molto bene. Molto bene per Pascal. Sì, infatti, allora il libro, diciamo, come tu hai accennato adesso, infatti, affronta questo rapporto con vari, perché appunto il libro che è edito da Elekta, ricordiamo, si divide in due parti, cioè c'è una parte, diciamo, di testo e poi c'è una parte, insomma, di illustrazioni. Tu fai una selezione di immagini rispetto alle opere di Pascal. Per spiegare in appoggio, insomma, a quando dici nel testo, che tra una delle cose che mi ha per esempio colpito è il fatto di cercare di non togliere, ma comunque differenziare Pascal, soprattutto un certo lavoro di Pascal, dalla lettura esclusivamente dell'arte povera che lo vorrebbe come un artista naturista, naturalista, nel senso in cui le sue lavori sono legate alla natura, insomma, mentre noi sappiamo che l'arte povera non è solo questo, anche magari questa è la lettura, diciamo, più praticata, però è chiaro che un artista anche come Paolini, per esempio, non c'ha niente a che vedere con naturale, la natura, i materiali della natura, insomma, come. Però Pascal invece prende materie dalla natura come la terra e altre cose, però appunto tu dici, però in realtà lui non lo usa come gli altri artisti dell'arte porno, vuole mettere in mostra le qualità della materia naturale, perché lui lo tratta soprattutto non come una materia, ma come un materiale.
Certo. Beh, sì, questo è un altro dei temi che ho un po' sfiorato. È ovvio, Pascal, fin nel manifesto per una guerriglia di Celant, Amalfi, fin da tutte le primissime mostre dell'arte povera, ha inserito. Anche se poi, diciamo, il suo debito con il naturalismo proviene in qualche maniera dalla mostra Fuoco, Immagine, Acqua, Terra, all'Attico nel 67, poco prima che nasce l'arte povera, quando lui espone i metri cubi di terra e le pozzanghere. Quindi diciamo che l'elemento naturale in Pascal c'è, è presente. Il problema è che è tutto finto, o meglio, anche quando è vero, è sempre geometrizzato, incubato, sezionato, riproposto a moduli. Quindi in realtà lui stesso lo diceva, la natura è una parola che fa paura, è un concetto che fa paura. E di fatto lui la natura l'ha artificializzata, se vogliamo. E io in questo libro ho cercato anche un po', non di sfatare, perché non c'è da sfatare niente, ma di riconnettere l'idea di natura che ha dispiegato Pascal con quella di una falsificazione della realtà, non per il gusto di falsificare, bensì perché noi viviamo, e Pascal questo lo vedeva, l'ha scontato anche un po' sulla sua pelle. Viviamo in una società industriale, di progresso economico, siamo negli anni 60, il boom economico, e di consumismo sfrenato, dove il nostro rapporto con il mondo è mediato sempre dall'urbanizzazione, dalla città, dalla meccanizzazione. Ecco, Pascal ha capito, ha intuito, ha reagito a questo senza nostalgia, semplicemente dicendo: io sono un selvaggio metropolitano, sono un primitivo che va in motocicletta e vive la realtà della televisione, della pubblicità, del consumo come tutti. E lui ha semplicemente dato questo acquisito, questo dato di fatto, e l'ha reso in maniera tale che non si dovesse sentire più malinconia o nostalgia per la natura perduta, ma affrontare la nostra nuova natura, che è quella di cui noi siamo anche ancora oggi portatori.
Ma infatti tu parli di altra natura, di falsa scultura, E Pascal, appunto, cito dal libro, ciò che fa, dice: ciò che faccio non è una ricerca di forma, è verificare da un altro punto di vista ciò che gli altri hanno fatto. Tra l'altro, questa idea della verifica c'è anche in una delle poche interviste o testi di Gino De Dominicis, qualche anno più avanti.
Sì. Diciamo seppur sono artisti molto diversi, no? Pascal e De Dominicis,
Certo.
Pascal non è mai stato un artista concettuale, no? Se vogliamo. È ovvio che ha fatto delle opere d'arte, anche guardando al minimalismo, secondo una prospettiva più fredda, però possiamo dirle che non ha mai concettualizzato o teorizzato troppo, no? Le sue opere, non gli ha dato mai quello sfondo straordinario anche di provocazione di De Dominicis. La verifica è perché Pascal, la sua verifica era un po' questa: circa ogni 5-6 mesi lui cambiava completamente stile, forma, iconografia. Sembrava un artista diverso ogni 5-6 mesi. E la sua verifica era su se stesso, cioè essere sempre diversi per rimanere se stessi, per non perdere la propria identità. Quello che faceva un po' Pistoletto in quegli anni, con gli oggetti in meno. Pascal era molto amico di Pistoletto, l'aveva aiutato lui.
Infatti, una cosa che si vede nel libro, era una delle domande che volevo farti, è che ricorre spesso delle citazioni o da lettere o da cose che Pascal dice con Pistoletto. Cioè lei dice, scrive spesso, ho parlato con Pistoletto, e tutti fanno appunto questa cosa, Pascal, Bunelis, Chaloy, ovviamente, insomma, perché hanno citato anche insieme, eccetera. Però in realtà, cioè, Pascal dialogava molto con Pistoletto, perlomeno nel libro viene fuori questa cosa, da tutta una serie o di lettere o di cose che dice Pascal dicendo ho parlato con Pistoletto, oppure ho scritto a Pistoletto, queste cose qui. Tra l'altro, che è un altro artista che, diciamo, prende gli elementi della realtà, ma poi anche lui in qualche modo lo porta su un altro piano. E che lo specchio, che è la cifra, diciamo, di Pistoletto, è praticamente qualcosa che riprende la realtà, ma la riprende come finzione, perché è chiaro che lo specchio è la prima finzione umana, no?
Certo, esattamente. Prima ancora che nasce l'arte povera, è Pistoletto che porta e presenta Pascali a Sperone, che gli farà la straordinaria mostra delle armi che il gallerista di Pascali, De Martis, aveva rifiutato. Quindi Pistoletto è importante perché introduce Pascali a Torino da Sperone e ovviamente nell'ambito già che sarebbe diventato dell'arte povera. E poi con Pistoletto Pascali si identifica proprio nel loro essere. Nel loro mascherarsi, nel loro non amare il soggetto che ripete se stesso, ma che si perde. Gli oggetti in meno di Pistoletto sembrano ogni oggetto fatto da un artista diverso, e lui li faceva per non identificarsi in quegli oggetti.
Sì, ma
Pascal.
poi dopo un po' cambia ancora, tira fuori un'altra cosa, Pistoletto, dopo gli oggetti meno, prima gli specchi, poi gli oggetti meno. Insomma, è Pascal che fa, non so, i corpi, i pezzi di corpi, poi insomma appunto le armi, poi diciamo gli animali, insomma eccetera eccetera eccetera. Ma tu parli di che Pascal è uno scultore che pratica lo spiazzo, usi queste parole, il sabotaggio stilistico, e addirittura che questo lo fa essere un postmoderno, no?
Sì.
E anche di leggere il suo lavoro come un lavoro felice, essere postmoderno perché anche un lavoro felice non è un lavoro pesante, com'è.
Certo. Lui lo intendeva un gioco che fanno i bambini, e lui aveva mantenuto nel suo senso del bricolage l'amore per il modellismo, per il travestimento, per lo scherzo, che un po' le sue sculture sono anche questo, per l'inganno, no? Aveva mantenuto questo spirito da bambino, infantile, il senso del gioco come libertà, anche come gesto gratuito, non ideologico. Ecco, l'opera di Pascali ha avuto questa capacità di voler essere libera e mantenendo la libertà del fare, individuare nell'arte una strategia di libertà verso il potere, le costrizioni della società. Lui, quando ci fu la Biennale di Venezia del 68 contestata, decise inizialmente: io non voglio girare le mie opere, non voglio chiudere la mia sala perché l'artista deve essere libero di esprimersi, e l'unica forma di libertà è far vedere le proprie opere. Poi sarà costretto anche lui a chiudere la sala, ma insomma inizialmente era lontano da questa idea dell'impegno politico, del fare opere in funzione di messaggi sociali, ecco. E tanto è vero che nonostante lui abbia realizzato le armi durante la guerra del Vietnam, o torsi di donne nere, omaggio a Billie Holiday nel 65, quindi siamo tra l'anno in cui fu ucciso Malcolm X, Martin Luther King aveva già esploso le sue manifestazioni, il suo attivismo negli Stati Uniti. Nonostante questo, Pascal non dichiarerà mai nessun tipo di impegno politico con i suoi gesti, che saranno sempre liberi da qualsiasi tipo di contestazione. Era la sua libertà che era contestataria, ma in senso felice, come hai detto te.
Ma tu hai parlato appunto di questo bricolage, una cosa interessante nel libro è la lettura del lavoro di Pascal, soprattutto delle armi che hai citato appunto, questa idea del bricolage del gioco, ma poi ancora di più una cosa che mi è interessante, tu parli di bricolage bellico, citando anche che, poi, che era una pratica abbastanza normale, insomma, dopo la Seconda Guerra Mondiale, addirittura il ministero aveva fondato questo dipartimento ARAR, azienda recuperato mezzi e relitti, che voleva dire che le persone, insomma, facevano da, sia c'erano, diciamo, come possiamo dire, l'organizzazione, ma anche le persone, loro stesse che recuperavano questi pezzi, residui della Seconda Guerra Mondiale, ci facevano degli oggetti d'uso, no? Un design bricolage del riuso, che oggi andrebbe anche molto, va anche molto di moda, quindi di non buttare niente, no? E per cui dai bossoli delle bombe si facevano delle pentole, delle padelle, insomma, soprattutto tu citi addirittura. Questo me l'hai scoperto studiando oppure quando eri assessore a Mantova? Perché cita
Brava.
addirittura un signore di Mantova che
Sì.
parla, tra virgolette, che appunto racconta
Sì.
questo fatto, no?
Beh, io sì, questo hai colto proprio una cosa interessante. Io questo aspetto, che un po' che è più antropologico che storico-artistico, no? Che riguarda gli usi e costumi dell'Italia, però al di fuori degli ambiti artistici. Io l'ho scoperto effettivamente nel Mantovano, attraverso la frequentazione, quando ero assessore alla cultura dell'Istituto di Storia Mantovana, attraverso alcuni libri, un po' per caso, ma anche un po' vedendo. Anche se questo si vede in ogni parte d'Italia, ma insomma, per una serie di circostanze, anche di quella terra, di quella zona, vedendo diversi monumenti pubblici ai caduti, alle guerre, in cui i cannoni erano il monumento. Allora, mettendo insieme questi pezzi, ho visto che l'atteggiamento del bricolage di Pascali non era diverso da questo tentativo di risarcire ciò che era perduto e di ricontestualizzare ciò che era una volta utilizzato in quel caso come arma. Lui inizia in realtà a fare le prime vere sculture che poi ha distrutto. Io ne ho documentate qualcuna nel libro. Con pezzi di aeroplano, di ombrelli, ruote di bicicletta, che lui andava a recuperare un po' come Ettore Colla negli smorzi, nelle discariche di Roma. Le metteva insieme e creava questa specie di robottoni New Dada molto divertenti, che poi, simili a quelli di Rauschenberg, che poi ha tutti distrutto. Però l'idea era quella del riuso, del bricolage. E quando farà le armi, sicuramente lui si ispira al monumento bellico che in lui diventa un finto cannone, anche se in tutto per tutto fedele ad uno vero, senza dimenticare la sua fascinazione fin da piccolo per le armi e per la guerra, ma questo lo racconta lui stesso, ma anche i genitori, da racconti che poi mi sono stati fatti a Polignano a Mare, il luogo d'origine dei genitori. Lui con le armi aveva molta dimestichezza, il padre era un personaggio di pubblica sicurezza, lavorava nella questura dello Stato italiano durante la guerra, quindi aveva dimestichezza con le armi, si mascherava da soldato da piccolo, quindi l'idea della guerra era però il bambino che gioca a fare la guerra, ovviamente, non era la fascinazione per le armi, di per sé. E questa idea del bricolage viene un po' espletata, soprattutto quando lui comincia a fare le armi, che però, diciamo, noi oggi ne parliamo come bricolage, ma il termine lo prendiamo ovviamente da Lévi-Strauss, che individua nel bricolage l'attività tipica degli artisti nelle società primitive, dei cosiddetti selvaggi. Questo libro Pascali l'aveva letto, gliel'aveva suggerito Vittorio Rubiu, il suo critico più vicino al lavoro di Pascali, più intimamente legato a Pascali. E Pascali ne avrà quindi anche uno sfondo, una giustificazione culturale. Tra l'altro, quel libro era stato tradotto in Italia proprio nel 65, 64-65, quando lui comincia a fare le armi. E c'è un gesto riparatore, sostanzialmente, un gesto contro lo spreco, contro il consumo, ma poi ovviamente che diventa nelle sue mani qualcosa di immaginifico, di scherzoso, ludico.
Poi, appunto, oltre al rapporto con, diciamo, con il minimalismo concettuale di cui parla nel libro, lui parla anche del rapporto con alcuni artisti, con l'opera, diciamo, come Oldenburg, Jones e Rauschenberg, no? Cercando di mostrare le provenienze, le diversità in qualche modo.
Esattamente. Beh, intanto Oldenburg era, lo dichiara lui nella lunga intervista fatta a Carla Longhi, era uno degli artisti che più lo stimolavano, sicuramente, più di Rauschenberg. Gli piaceva di Oldenburg non tanto il fatto tecnico, ma questa capacità di saper rendere, ingigantire gli oggetti, un po' come faceva Pascali, inventando una tecnica con materiali assolutamente vinilici, sintetici e quindi super contemporanei. Jones, prima ancora forse di Rauschenberg, l'aveva visto, ci si era proprio ispirato quando faceva, alla fine degli anni 50, le prime prove pop, manichini, stelle, aveva fatto delle opere con la scritta Jasper Johnson, quindi erano gli artisti che lo avevano ispirato in ambito pop e più di tutto. Tutti. Rauschenberg lo tiene in considerazione, lo guarda sicuramente con le opere New Dada, ma poi si dirige verso un altro tipo di rappresentazione artistica, che stravalica anche la pop art, se vogliamo, appunto il
Sì,
minimalismo che hai citato prima, insomma.
tu parli per esempio appunto che Pascal era praticamente interessato a Oldenburg per le sculture di tela, no?
Sì.
Però con le sculture di tela appunto di Oldenburg erano delle sculture flosce, cioè la tela si afflosciava su se
Certo.
stessa. Quando Pascal usa la tela appunto per fare gli animali e via dicendo, invece la tela è tesa.
Certo.
Quindi lì c'è un problema che è anche abbastanza italiano, di quel periodo, di artisti per esempio come Castellani, che il suo lavoro è tutto un tendere della tela, ma anche gli schermi di Fabio Mauri, insomma,
Sì.
e altri, Scarpitta, cioè c'è proprio tutta una tradizione italiana che in qualche modo reagisce, comunque intende. La tela come, cioè nel senso che secondo me Pascal quando faceva insomma, i suoi animali, eccetera, stava cercando una strada di fare una scultura attraverso il mezzo scultore. In questo c'è anche Paolini, insomma, è così che sta lavorando sulla tela. Era un tema che in quel momento l'Italia stava affrontando, che in nessun'altra parte, gli americani minimalisti non l'affrontavano da questo punto di vista, perché probabilmente l'Italia è un paese dove la pittura era centrale, quindi il quadro, la struttura del quadro, il materiale con cui si fa il quadro. Infatti, non a caso, passiamo all'altra parte, cioè tu fai tutta una serie di riferimenti nel lavoro di Pascal, cioè non con delle sculture, ma con delle pitture. Dice, vabbè, gli animali pascali vengono dai quadri di De Chirico, oppure vengono dai quadri di Magritte, no? Citi alcuni quadri, non citi delle sculture. Allora, questo, in questo senso, mi sembra che è interessante questo passaggio che tu poi analizzi
Certo,
Pascal nel libro.
questo è esatto, però c'è da specificare che lui, ad esempio, la scultura di Brancusi la vedeva come un metro di paragone, nel senso che diceva Brancusi fa animali, alcune sculture di Pascali sono assimilabili a quelle di Brancusi, e penso ai trofei di caccia o ci sta altre sculture che sono molto simili. Però ovviamente diceva, io voglio che le mie sculture siano finte, quelle di Brancusi, se sono ottone, se sono di marmo, pietra, sono vere, le mie devono dare l'impressione che siano di marmo, come quelle di Brancusi, ma in realtà leggere, di tela e legno. Però indubbiamente l'aspetto pittorico, hai detto giusto, anche Cunellis si è sempre definito un pittore, anche quando
Infatti, ecco.
nelle sue installazioni più invasive, più rudi, fatte di materiali, ha sempre detto: io lo faccio pensando all'immagine, alla pittura, all'inquadratura. E Pascali era in qualche maniera, ora tra pittura e scultura, aveva in testa il taglio dell'immagine, le tue figure tagliate, perché lui diceva: io rappresento quello che è l'inquadratura della mia visione della scultura. Quindi, se va tagliata, non è un gesto violento quello di tagliare la
Beh,
testa.
poi in questo tu spieghi anche che comunque questi tagli e il modo come poi venivano allestite, lo spazio, l'ingombro, quello che chiamo ingombro, l'architettura fa parte del lavoro, cioè il delfino o la
Sì.
balena che è attaccata al muro, e poi alcune volte c'è, alcune volte no, dall'altra parte c'è, diciamo, l'altra metà,
Sì.
diciamo, dell'animale. In realtà l'opera non è solo questo, la coda di qua e la testa di là, ma è anche il pezzo di muro cui
Certo.
è appoggiato, no? E
Certo.
per questo parlavi anche di Leo Steinberg, che nel 68 poi parla di rapporto, del passaggio dal verticale all'orizzontale.
Esattamente, infatti diciamo che Pascali le chiamava, soprattutto quando espose il mare di tela bianca, che oggi è a Osaka, all'Attico nel 66, lui definì in catalogo, fu un suo termine, me l'ha confermato Fabio Sargentini, gallerista. Definì le sue sculture, le dimensioni di quelle sculture, ingombro totale. Cioè voleva dire che quelle sculture dovevano occupare tutto lo spazio, totale in questo senso. E quindi Pascal forse è stato il primo artista che non ha fatto tanto ambienti abitabili, no? Poi nel 67 avrebbe partecipato allo spazio dell'immagine di Foligno, ma ha concepito la scultura come qualcosa che potesse occupare tutto lo spazio, quasi come a trasformarlo in una sorta di teatro, in cui gli spettatori diventavano gli attori e la scultura non era una scenografia, era un ambiente che attivava la possibilità di creare nuove forme di reazione, di relazione con gli spettatori. E ovviamente in questa logica il pavimento, la parete, il soffitto non sono più il white cube, no, lo spazio neutro, ma fanno parte integrante della scultura. Quando lui, come Carl Andre, abbassa le sue sculture a livello di pavimento, è ovvio che non sta facendo solo un'opera che poggia sul pavimento, ma sta tenendo conto del pavimento come fosse parte della scultura. Ad esempio, le pinne di Pescecane, che sono adagiate a terra, sono tagliate dal pavimento che diventa una specie di mare. E così alcune code di cetaceo tagliate, poggiano a terra, quindi si ergono in verticale dal pavimento, ma il pavimento diventa una specie di mare. E allora ecco che tutte le dimensioni dello spazio sono integrate nella scultura. L'ingombro è totale perché lo spazio non è esterno, non è neutro, ma fa parte proprio dell'opera. Questo è un aspetto che gli era sicuramente venuto anche dalla sua esperienza di scenografo, televisivo. Io ho lavorato per tanti anni in trasmissioni importanti per la televisione, per la RAI, creando, abbiamo ancora molti dei suoi progetti, creando delle importanti, imponenti scenografie. E questo lo doveva fare in poco tempo. Dovevano essere leggeri, trasportabili e dovevano dare la sensazione che si fosse in un altro spazio, che sono le stesse identiche caratteristiche di molte delle sue sculture. Con questo non voglio dire però che lui arriva alla scultura attraverso la scenografia, ma che sicuramente l'idea di uno spazio scenico che lui aveva studiato anche agli anni dell'Accademia con Totò di Scialoia, diverso. Beh, gli sarà utile sia per fare il lavoro di scenografo, sia poi per fare il lavoro di scultore. Del resto, una mostra è uno spettacolo. Bene o male, è sempre uno spettacolo in cui le opere, lo spazio, gli osservatori sono coinvolti. E Pascal questo l'aveva intuito in maniera molto dinamica e molto, molto chiara in quegli anni.
Beh, un altro, allora, un altro aspetto che infatti nel libro parli anche di questo, tra i vari libri che Pascal ha letto, anche Le pratiche di fabbricare scene e macchine nei teatri, che è un libro di Nicola Sabatini del 1638. Ma soprattutto cerchi di capire quale può essere il rapporto con Antonin Artaud, che poi è la cosa che dà il titolo, diciamo, al libro, no? Pascal e il suo doppio, Pino Pascal, la scultura e il suo doppio, e ovviamente quando noi parliamo di un titolo di questo tipo, subito la memoria va a Artaud, il teatro e il suo doppio. Quindi tu cerchi di capire come può essere la relazione nella parte, diciamo, nella terza parte del libro con questo autore e anche attraverso il Living Theater, che è questo gruppo che ha rivoluzionato il teatro, che era venuto in Italia, è stato in Italia, insomma, tanti anni ha lavorato e che appunto sviluppavano l'idea di Artaud. E artisti che gli artisti italiani, tra cui Pascal e gli altri di quel momento, hanno visto e anche frequentato poi, no? Con Judith Malina, Julian Beck, eccetera.
Sì, allora diciamo subito: non c'è un filo diretto tra Artaud e Pascal, nel senso che Pascal non ha mai, pur avendo studiato i testi di Sabatini, Gordon Craig, Teatro Nobuchi, Teatro No, non ha mai però. Da quel che ho potuto vedere anche guardando tra i materiali di studio suo, citato il teatro della crudeltà di Artaud. Però, come detto giustamente prima, Pascal ha frequentato, ha visto, addirittura nelle cronache mi è stato raccontato che ha partecipato a uno spettacolo del Living Theater, li conosceva quando venivano a Roma nel 64-65, lui era sempre lì. Era con loro. E i Living Theatre, nei primi spettacoli che realizzavano a Roma, davano come testo di sala un testo che riportava il teatro della crudeltà di Artaud. Ci si ispiravano in maniera diretta. Quindi è ovvio che Pascal ad Artaud ci arriva attraverso i Living Theatre. E non dimentichiamo che Celent chiama l'arte povera dal teatro povero di Grotowski, che anche lui ovviamente era un'emanazione del teatro di Artaud. Quindi diciamo che Artaud, che poi negli anni 65 avrà un successo clamoroso in Italia, verranno fatti convegni dedicati a riviste, la conferenza di Derrida a Parma. Insomma, Artaud era in quegli anni al centro delle cronache, al centro dell'attenzione. Ovvio che a Pascal arrivava tutto questo. Allora, io mi sono andato a rileggere un po' i testi di Artaud sul teatro della crudeltà per vedere se c'erano poi effettivamente delle somiglianze, almeno a livello linguistico o gestuale, e sono emerse delle cose interessanti in alcune teorizzazioni del teatro di Artaud, la figura della, anche mitologica, arcaica, primitiva, quasi sciamanica, anche se non proprio sciamanica, beh, si vedono tante somiglianze tra i due. E il doppio di Pascal è perché è una scultura che sembra quello che è sempre diversa da quello che sembra. C'è sempre una sorta di doppio. E lui lo diceva: il cannone non spara. Sembra vero, ma non spara. La scultura di tela Ah, sembra pesante di marmo, ma è di tela, si alza con due mani. L'acqua, sì, l'acqua è vera, però sembra vetro, perché come la dispone lui sembra immobile e congelata. C'è sempre questo essere qualcosa per essere qualcosa di diverso. E il teatro di Artaud, in qualche maniera, il doppio del teatro, anche se in Artaud significava qualcosa di diverso, però è sempre questo aspetto della crudeltà anche attraverso il gioco. La crudeltà di Barcali era una crudeltà soft, felice, ovviamente, quella di Artaud era una verità più che una crudeltà, però c'è un'interessante combinazione tra i due che, per essere sincero, nel 67 l'aveva sfiorata, detta in una battuta, Vittorio Rubio, questa Artaud e la scultura di Pascali, ma non era mai stata in qualche modo affrontata. Insomma, qui ho cercato di imperniare un po' tutto il titolo e gran parte del libro su questo concetto di un teatro altro rispetto a quello tradizionale.
Sì, arrivando anche a dire praticamente che comunque Pascali non è un performer, non è stato interessato a essere un artista della performance, e anche facendo appunto la differenza, comunque nei confronti con Cunelsi, che invece appunto lui, sia lui anche se mascherato con la maschera greca davanti al volto con altri personaggi, tipo la ballerina e altro, comunque ha utilizzato la performance.
Certo.
Pascale, quando lo vediamo vestito, cioè non è perché sta facendo una performance come opera d'arte, diciamo, all'interno dell'arte, è più per una
Esatto.
documentazione, un appunto per se stesso.
Allora, questo è stato un po' una precisazione che ho voluto fare perché negli ultimi anni, sai, anche con la moda, il recupero della performance a vari livelli, curatoriali, critici, storici, museali, anche Pascali vedevo che era considerato sempre più un artista performativo. Ora, storicamente parlando, lui ne ha fatta una sola di performance nel 65, se per performance intendiamo esporsi di fronte a un pubblico durante un'azione in diretta, e non ne ha mai fatte più. Ricordiamo che è morto nel 68 a 33 anni, però non ne ha mai fatte di performance di fronte a un pubblico. L'altra azione performativa che ha fatto l'ha fatta di fronte a una telecamera, a Luca Maria Patella, che lo registrò, ma in un film in cui registrò anche Mattiacci, Cunellis, SKM P2. Quindi, più che performance, era un'azione registrata di fronte alla telecamera senza pubblico. Ecco. Più che performativa la sua scultura, diciamo che le sue messe in posa, come hai ricordato te, di fronte all'obiettivo di Mulas o di Abate, con le sue sculture o i suoi travestimenti, che erano sempre fatti per un fotografo, non mai per un pubblico, non erano performance, erano Pascali che cercava di tradurre quella forza dinamica che una scultura statica non può dare fisicamente. Era una specie di sua risposta a quella che era la tensione di una scultura, perché lui capiva che una volta prodotta la scultura non era più parte tua. E allora con queste trasformazioni, travestimenti in mimetica, no? Vicino alle sue armi, giocava sostanzialmente. Di fronte alla vedova blu si metteva nella posa di un ragno anche lui. Ma ripeto, non erano cose fatte in pubblico, quindi non erano performance, anche se testimoniavano la vitalità della sua scultura. Diciamo che più interessante, mi pare lo disse per primo Calvesi, e questo è più interessante, disse di fronte ad esempio al ponte di Liana e di Pascali o anche alla Mostra delle Armi, era quella la performance, era la scultura la performance, più che l'azione del corpo. Questa idea, diciamo, è molto originale, quindi non c'è bisogno di definirlo un performance. La sua scultura di per sé, il modo in cui lui l'ambientava, la collocava nelle mostre e anche nella sala della Biennale di Venezia, quella era una specie di performance statica, se vogliamo.
Ma infatti tu dicevi questo mettersi in posa, infatti lui, tu nel libro parli come ultimo aspetto su questo possiamo chiudere, è che la postmodernità, insomma, Pascal è come se anticipasse anche il postmoderno e quindi questo in cui siamo ancora immersi oggi, nel senso che non abbiamo ancora trovato un altro termine per chiamare il periodo in cui viviamo e cioè anche come viviamo, insomma. Ecco. Quindi questa postmodernità, di Pascal che ne fa un'altra qualità.
Certo, beh, questo è interessante perché noi siamo abituati a considerare il postmoderno, sai, un po' teorizzato in architettura da Venturi all'inizio degli anni 70, poi ce l'abbiamo quello, diciamo, di più canonico negli anni 80, anche se il termine è stato coniato già negli anni 30, e la cosa interessante è che è stato coniato in ambito sia letterario o riferendosi alla pittura di De Chirico. E questo è interessante che ci riporta al discorso di quanto De Chirico sia stato importante anche per Pascal in quegli anni. Io però il termine postmoderno l'ho per Pascal, l'ho datato più o meno al 68, quando lo usa Steinberg parlando di Rauschenberg e della dimensione appunto da verticale a orizzontale e dei mixed media, no? Mischiare tutta una serie di tecniche, di immagini, alto, basso, eccetera. Ecco, a me piace pensare Pascal, il primo artista veramente postmoderno italiano, perché poi gioca con l'identità, si traveste, dimentica quello che era ieri per pensare a quello che è oggi, vive il presente. Cambia continuamente forme, gioca anche con le forme dei consumi, dell'immaginario anche fumettistico, se vogliamo, pop. Allora mi piace pensare Pascal, il primo artista postmoderno, che si declina proprio negli anni in cui Steinberg ne dà una definizione a livello artistico prima ancora di quella di Venturi, applicandolo tra l'altro a un contesto che magari la Sontag l'avrebbe definito camp, ma insomma un contesto che era nell'aria a livello internazionale, che Pascal credo che intuisse, avesse intuito un po' prima di tutti, liberandosi dallo schema pop e senza necessariamente dover entrare in quello che era appunto la categoria arte povera, ma guardando a qualcosa di diverso, di nuovo, di dirompente. Ecco, il postmoderno di Pascal è un postmoderno dolce, nel vero senso della parola, non aggressivo e sicuramente non decostruttivo, come sarebbe stato di lì a poco. Però credo che questa sia un'altra possibilità interessante per continuare a studiare Pascal in un contesto internazionale più ampio. Ecco, a noi manca questo, ma insomma c'è tempo di farlo, per me e per altri
Bene.
giovani studiosi, ovviamente.
Bene, grazie Marco Tonelli.
Grazie Radio Arte, alla tua straordinaria e infaticabile attività di agitatore culturale.
Per essere
Grazie a te,
stato qui con
Enrico.
noi, il suo libro Pino Pascali, La scultura e il suo doppio, edito da Electa, e vi diamo i saluti per la prossima.
Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte invita all'ascolto e alla lettura.